Al libro dei Proverbi vediamo di fare questo altro piccolo passo in avanti. Abbiamo completato la lettura di quella seconda raccolta salomonica, dal capitolo 25 al capitolo 29, raccolta che risale al tempo del re Ezechia. E ci siamo resi conto di avere a che fare con la raccolta di insegnamenti, di proverbi, per utilizzare senz'altro un termine che ormai è familiare per noi, che sono il frutto di una elaborazione sapienziale sempre più matura, sempre più anche attenta a cogliere le sfumature della realtà con cui bisogna confrontarsi per discernere la strada da percorrere in risposta alla vocazione alla vita. Questo è l'impegno fondamentale di chi, in un atteggiamento di timore del Signore, si dedica alla ricerca sapienziale. E il discernimento esige un'attenzione, una pazienza, anche un riconoscimento di tutte le variabili che sono nelle cose, negli eventi, nel rapporto con le persone e anche nel modo di interpretare il proprio vissuto personale e il vissuto interiore, che è sempre motivo di riflessione, una riflessione che è aperta a scoperte interessanti, qualche volta anche inquietanti, per come funziona o per come si rattrappisce e si avvita su se stesso il cuore umano. Fatto sta che adesso dobbiamo affrontare la lettura del capitolo che segue, e qui avremo a che fare con una nuova raccolta di detti. C'è spazio qui, una raccolta molto più breve, dal versetto 1 al versetto 14, che si intitola così, come probabilmente leggete anche nella vostra Bibbia, detti di Agur. Questo Agur è il nome di un personaggio che noi non conosciamo per altra via, e comunque questa breve raccolta poi seguirà nei versetti da 15 a 33 un'altra serie di insegnamenti che sono connessi con i detti di Agur, ma possono anche essere considerati questi altri insegnamenti che leggeremo tra breve come un'ulteriore sezione che si connette con le precedenti. Abbiamo avuto a che fare con delle sezioni molto ampie che si sono sviluppate nell'arco di parecchi capitoli. Adesso, vedete, nel caso che abbiamo immediatamente sotto gli occhi, 14 versetti, poi vedremo quel che segue fino alla fine del capitolo. Detti di Agur, non c'è dubbio, già al primo impatto con questi insegnamenti che riceviamo da uno sconosciuto maestro che risponde al nome qui menzionato, manifestano una capacità di discernimento più evoluta. Lo dico adesso e poi bisogna che verifichiamo immediatamente, prendendo diretto contatto con il testo, una sapienza, una elaborazione sapienziale, una ricerca più critica. Siamo all'interno di una tradizione sapienziale che si è sviluppata nell'arco di generazioni, nell'arco di secoli, e quindi man mano la tradizione sapienziale si è aperta anche a degli interrogativi che non compaiono nelle espressioni più arcaiche di questa medesima tradizione. D'altronde, tanto per dire, quel che adesso direttamente non ci riguarda, ma è un'indicazione che comunque è comprensibile, in base alle nostre povere conoscenze, comunque le abbiamo ormai acquisite. Nella tradizione sapienziale ad un certo momento si inseriscono anche testimonianze che sono manifestazioni di atteggiamenti critici, di protesta, problemi che rimettono in discussione proprio i contenuti tradizionali acquisiti come valori a cui la scuola sapienziale è come dire, devotamente dedicata come riferimenti indiscutibili, ed invece questi riferimenti vengono discussi. Pensate al libro di Giobbe, ma pensate al Coelet, il libro di Coelet, che nella visione sapienziale pone interrogativi critici capacità davvero inimmaginabile di smontare tutto un impianto organizzativo di quello che è l'insegnamento tradizionale della scuola. Ebbene, detti di Agur, leggo, detti di Agur, figlio di Yaché da Massa, dice quest'uomo: sono stanco, o Dio, sono stanco, o Dio, e vengo meno. Già il modo di presentarsi ci sorprende. Non ne posso più. Ecco, abbiamo a che fare con un maestro che dice: sono stufo. Ma dopo 29 capitoli. E notate, si presenta proprio mettendo in gioco la sua umanità, e la sua umanità debole, fiacca, condizionata da urti, contrasti, le difficoltà di un cammino che lo costringono a rimettere costantemente in discussione tutto, quel che peraltro poteva considerarsi come un patrimonio ormai acquisito. Ed invece dice quest'uomo: sono stanco Dio e vengo meno. Il versetto 1, capitolo 30, poi in realtà pone dei problemi ai traduttori, ma noi prendiamo per buona la nostra traduzione, che peraltro è confermata dalla opinione di studiosi importanti. Quindi, ma è evidente che è un versetto che usa un linguaggio che è stato poi interpretato in modi diversi, quindi ci sono tentativi di tradurre queste poche parole con diversi accorgimenti, e tentando anche di ridimensionare il tono critico che qui emerge in maniera così preoccupante, così inquietante, forse qualcuno direbbe così scandalosa. Come? Arrivati a questo punto dovremmo dire: ecco, vado in pensione felice, ed invece non ne posso più, dice Agur. Perché, aggiunge, versetto 2, io sono il più ignorante degli uomini e non ho intelligenza umana, non ho capito niente. Beh, arrivati a questo punto, dopo 29 capitoli, giunti al 30° capitolo, abbiamo a che fare con un maestro che in fase ormai molto avanzata, sia per quanto riguarda il suo cammino, ma sia per quanto riguarda il cammino di una lunga tradizione che ha raccolto generazione dopo generazione una eredità sapienziale che viene da lontano. Ebbene, sono il più ignorante degli uomini, non ho intelligenza umana. Qui vedete questo più ignorante: sono come un bruto, dice, c'è qualcosa di animalesco in me, sta dicendo qualcosa del genere, vedete. Questa meschinità dichiarata da lui non è un vezzo, non è come dire, così semplicemente, neanche la testimonianza di un essere umano depresso. È un depresso, e allora adesso dice qui: non ci capisco più niente, e la mia vita è ridotta al livello di un animale qualunque. Sono privo di intelligenza umana. Notate che qui in realtà lui sta ponendo una questione che rimane fondamentale, che rimane davvero testimonianza per noi di una maturità ormai molto qualificata, perché si chiede davvero: ma che cos'è un uomo? Che cos'è? Chi è? Chi sono io? Chi sono io? Tutte quelle domande di fondo che non vengono mai messe a fuoco, che non vengono mai messe in discussione, le questioni poste e a cui si è tentato di dare risposta, questioni di carattere operativo, come comportarsi, come agire, come entrare nelle relazioni, come muoversi, come difendersi, come interagire. Ma io chi sono veramente? E vedete, questo in una dimensione nella quale la relazione con il mistero esige ormai la rimessa in questione nella sua radicalità più sconvolgente, l'interrogativo circa: ma chi è Dio? Chi è Dio? E chi sono io? E qui dice, vedete, non ho imparato la sapienza, ignoro la scienza del santo. Il santo è il Dio vivente, è lui. Giunta a questo punto, ma non so chi è Dio. Eppure, vedete, tutta la scuola sapienziale è impostata a partire dal timore del Signore. Già, ma io non so bene, non ho capito bene. Ma tutto questo è il momento stesso in cui afferma: non so neanche esattamente cosa vuol dire per me essere un uomo, un essere umano. Cosa vuol dire per me? Essere chiamato alla vita nella relazione con colui che è il soggetto primario di una relazione nella quale io mi riconosco del tutto sprovveduto. Non ho imparato la sapienza e ignoro la scienza del santo. E dice ancora il versetto 4: chi è salito al cielo e ne è sceso? Chi ha raccolto il vento nel suo pugno? Per dire, vedete, alla resa dei conti, rispetto al mistero del Dio vivente, io debbo registrare la mia insufficienza più evidente, più insuperabile che mai, salire, scendere, superare la distanza tra la mia realtà di essere umano e la profondità del mistero di Dio, rispondere a una rivelazione che viene da Lui, un'iniziativa sua, una parola sua. Come mai è possibile che avvenga questo nel momento in cui registro questa distanza che per me è invalicabile? È come se stessi cercando di stringere nelle mani quel che alla resa dei conti non è altro che un pugno di vento, semmai anche il vento potesse essere stretto nelle mani. Figuriamoci se essere in grado di intraprendere una relazione con il mistero trascendente del Dio vivente gratificante. Chi ha raccolto il vento nel suo pugno? Chi ha racchiuso le acque nel suo mantello? Chi ha fissato tutti i confini della terra? Come si chiama? Qual è il nome di suo figlio, se lo sai? Dunque, come si chiama lui? Il Dio vivente, il nome? Ma vedete, adesso dice: ma io, il sapiente, o il cosiddetto interlocutore che è maturato nella relazione con il mistero attraverso tutti i passaggi che sono stati in un certo modo intravisti, descritti, illustrati. Sì, ma chi è lui? Ma chi è il nome? Vedete, il nome del figlio, perché nel mondo orientale il nome è acquisito nella sua espressione matura quando si è in grado già di presentare al pubblico un figlio. Sarà così nel caso del sovrano che sale sul trono in maniera piena convalidata ufficialmente nel momento in cui può presentare un erede. Il nome di un tale è Abu, c'è anche quel personaggio palestinese, Abu Mazen, Abu vuol dire padre di, una persona che finalmente è in grado di assumere un ruolo positivo, significativo in un contesto pubblico, è colui che si vuole diventare come padre di qualcun altro. E dice, ma qual è il nome di suo figlio, se lo sai? Dice, io che figura ci faccio in questa situazione? E vedete come la questione è posta con estrema sincerità, franchezza, proprio una trasparenza così affascinante, proprio a conferma del fatto che la ricerca è in atto e la ricerca non è riducibile a delle soluzioni pratiche di immediato impiego, perché ormai a questo riguardo tutto quello che si poteva ottenere sembra già acquisito, ma la ricerca riguarda proprio la profondità del mistero di cui noi siamo interlocutori in quanto affrontiamo il cammino della vita, come risposta a un'iniziativa che proviene da una sorgente che sfugge a ogni nostra possibilità di controllo proprio in virtù di questa chiamata alla vita rispetto alla quale noi siamo interlocutori senza possibilità di assumere una posizione alternativa che ci identifichi in base a un riferimento a noi stessi e proprio là dove la nostra soggettività è intrinsecamente smontata, intrinsecamente messa in discussione per il fatto che noi ci siamo perché non apparteniamo a noi stessi. Ma allora chi sono io se ci sono quando non appartengo a me stesso e sono l'interlocutore di colui che chiama e io non so chi è? Già, e allora vedete qui il testo prosegue, versetti 5-6, leggo, ogni parola di Dio è appurata, dunque ritroviamo un'affermazione che è ormai scontata e su cui io stesso mi sono adesso soffermato a modo mio per le cose che stavo dicendo. Una parola che viene da Dio, che è pura, che è autentica, che è, come dire, così gratuita nella sua autenticità, sì, ma parola di Dio. Egli è uno scudo per chi ricorre a Lui, non aggiungere nulla alle sue parole, perché non ti riprenda e tu sia trovato bugiardo. Dunque, vedete, una posizione di totale obbedienza a una iniziativa che nella sua gratuità mi mette costantemente con le spalle al muro, mi espropria di qualunque pretesa di gestione, di come dire, di controllo, qualcuno potrebbe dire di strumentalizzazione a modo mio di quella iniziativa rispetto alla quale sono interpellato. Ed ecco, non aggiungere nulla alle sue parole finché non ti prenda e tu sia trovato bugiardo. Tutti i tentativi di gestire, di governare, di ricondurre quella iniziativa che gratuitamente mi interpella, c'è una parola che mi viene incontro nella sua assoluta gratuità e d'altra parte e tutti i tentativi che qui vengono percepiti come una sollecitazione che viene da lontano, che ci si porta dietro, che la mia soggettività ha già sperimentato in tante maniere, d'altra parte come questo tentativo di afferrare e governare la parola che mi interpella già in moltissimi modi ha dimostrato di essere un abuso, è un abuso pericoloso, è un abuso miserabile, è un abuso che mi compromette in maniera così squallida, che figura ci faccio? E d'altra parte, vedete, questo essere rimandati alla gratuità di una relazione che fonda radicalmente me stesso nella mia condizione di vivente, nel momento in cui quella fondazione non mi appartiene, perché è parola puramente sua, qui appurata traduce la mia Bibbia, è parola che nella sua autenticità è donata a me in quanto la gratuità dell'iniziativa che mi interpella è totale. E vedete, il nostro Agur veramente è testimone di una esperienza radicale, direi un'esperienza mistica di appartenenza al mistero, di relazione con il mistero e di espropriazione del nostro vissuto, che non vuol dire allora riduzione a uno stato di passività, vuol dire che è la scoperta di come quella identità che mi riguarda, per cui posso esserci anch'io, quell'identità è depositata in un fondo, in una misteriosa dimensione nella quale quello che comunemente considero come il principio che mi consente di presentarmi al pubblico, ho una carta d'identità, ho un nome, un cognome, una data di nascita, avrò anche una data di morte, io sono questo, e non è vero, io sono un altro. Sono qualcos'altro, sono qualcun altro, sono in quel fondo dove io non appartengo più a me stesso, ma sono io. Che paradosso. E allora qui dice, versetto 7, io ti domando due cose, non negarmele prima che io muoia. Quali sono le due cose? Prima cosa, tieni lontane da me la falsità e la menzogna. Prima cosa, l'autenticità. Dice, non ne posso più, quando inizialmente si vedeva dicendo sono stufo, non ne posso più di situazioni ambigue, soluzioni approssimative, fantasie così, oppure aggiustamenti un po' mirati a superare i problemi senza mai risolverli, ma semplicemente avvolgendoli con considerazione un po' scenografica, così qualche semplificazione abusiva, come se a un certo punto si trattasse di far finta di niente, di fare in modo che è inutile porsi tanti problemi, poi la vita comunque merita di essere vissuta anche quando ci sfuggono i criteri autentici per interpretarne il significato, ma intanto quella gestione dell'immediato, la gestione del visibile, e quello è motivo per accontentarsi, e lui dice non è più così, non mi accontento più. Prima cosa che chiedo, tieni lontano da me la falsità e la menzogna, la maschera. E quindi questa ricerca di autenticità così profonda che tocca veramente l'abisso inscandagliabile di quella mia identità di essere umano in quanto non appartenga a me stesso. E vedete, è veramente un... la faccio su un orizzonte mistico. E allora dice, seconda cosa, non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il cibo necessario. Vedete qui il pane quotidiano. È come dire che poi sta dicendo quello che per noi è la preghiera quotidiana, il Padre nostro. Venga il tuo regno e il pane quotidiano. Le due cose che chiede lui sono quelle che noi chiediamo quotidianamente e costantemente nel Padre nostro. Sia fatta la tua volontà. E poi il pane quotidiano. Infatti dice, né povertà né ricchezza, ma fammi avere il cibo necessario, perché una volta sazio io non ti rinneghi, perché succede che se io ho un'abbondanza potrei rinnegarti. Già, e potrei dire, ma chi è il Signore? Oppure, ridotto all'indigenza, se invece mi manca il necessario, potrei rubare e profanare il nome del mio Dio. Già. Che non ci sia falsità nella relazione tra te e me, e tra me e te. E quella misura necessità vitali per me che per appunto mi consentano di procedere nel cammino della mia vita in modo tale da rispondere a te senza quegli sbandamenti per cui per un verso potrei ancora illudermi di essere padrone di me stesso e del mio mondo e per altro verso invece potrei dedicarmi a chissà quali tentativi di esproprio rispetto alla presenza altrui per garantirmi secondo i miei criteri quanto è necessario per me stesso. E poi dice adesso, versetto 10, non calunniare lo schiavo presso il padrone. Questo versetto 10 si inserisce qui in maniera che sembra un po' strana. Non calunniare lo schiavo presso il padrone, perché egli non ti maledica e tu non ne porti la pena. Lo schiavo è senza difese, quindi evidente che in un contesto pubblico calunniare lo schiavo è un'impresa che può essere affrontata con grande disinvoltura e senza temere rimproveri da chi che sia e soprattutto danneggiare lo schiavo dinanzi al suo padrone, dunque usare la forza nei confronti di chi è in una condizione di debolezza. E qui dice non lo fare. Vedete, sembra un consiglio ancora una volta di quegli spiccioli che abbiamo incontrato in tante maniere. Qui in realtà c'è qualcosa che ha a che fare con una visione contemplativa di quello che è il mistero stesso di Dio, il modo di fare di Dio che non mette mai in difficoltà la creatura, per quanto sia limitata, per quanto sia spregevole, per quanto sia meschina la creatura umana. Dio non mette mai alle strette un essere umano approfittando della sua indiscussa autorevolezza, nessuno la mette in dubbio, ma approfittando di quella situazione nella quale invece la debolezza della creatura umana l'espone a delle contestazioni e a delle denunce e anche a dei giudizi che certamente hanno il valore di interventi che hanno motivo d'essere per come, come quello schiavo davanti al padrone che viene denunciato, così come nella nostra condizione umana siamo facilmente, immediatamente, rigorosamente esposti a una contestazione che viene da chi può permetterselo, che ci priva di qualunque possibilità di difesa. Ebbene, Dio questo non lo fa. Dio questo non lo fa. E vedete, quella posizione di uno schiavo che non può difendersi è la condizione di partenza da cui lui ha preso avvio nella sua testimonianza, come se desse a noi il suo testamento ultimo. Lo dice prima di morire. Ecco, io sono in questa condizione dove non sono in grado di difendermi in autonomia, non sono in grado di giustificarmi da solo, non sono in grado di vantare titoli per essere riconosciuto sulla scena pubblica di quella che è la storia dell'umanità, la scena pubblica del mondo nel quale si svolge la mia esistenza. Non ho titoli per essere garantito, sono esposto. Ma proprio qui vedete il mistero di Dio. Non fa quello che farebbe un essere umano nei confronti di quello schiavo che in quella certa situazione può essere facilmente e utilmente denunciato, squalificato lui davanti al suo padrone e gratificato chi l'ha denunciato perché ne trae qualche interesse. Ma con Dio non è così. Vedi, il mistero di Dio non ti farà mai del male, ecco, questo è il punto, che poi è il mistero di Dio, proprio là dove vedete lui ci ha parlato di questa distanza, di questa contraddizione, di questa miseria della nostra condizione umana che è così sproporzionata rispetto al dono che nella sua gratuità ci è stato elargito e continua a dimostrare l'iniziativa gratuita del Dio vivente. Dio non ti farà mai del male, questo ha capito. Poi ha affermato prima, io non so dove so chi sono, non so dove vado a parare, non mi rendo conto che dopo tutti i tentativi intrapresi, dopo tutti i corsi alla scuola sapienziale intrapresi e frequentati e così di questo passo, sono in queste condizioni, ma Dio non farà mai del male. E dice adesso, versetto 11, qui leggiamo quattro versetti e arriviamo al termine di questa brevissima ma raccolta, ma così pregnante. Dice, c'è gente che maledice suo padre. Vedete che il nostro Agur ha i piedi per terra. Nel versetto che abbiamo appena letto, così come io vi suggerivo di osservare la scena che ci viene descritta e ridurla a quella affermazione su cui ho insistito qualche momento fa. Dio non ti farà mai del male, questo è il suo mistero, questa è la novità assoluta di Dio. Ed ecco, il mondo è pieno di violenza però. Il mondo è pieno di violenza, il mondo. Il mondo è il mondo umano, il mondo è il mondo di cui lui fa parte, il mondo con il quale è in contatto, di cui ha esperienza, nel quale si muove. È il mondo in cui si denunciano gli schiavi perché sono deboli e si fa presto a squalificarli. È il mondo in cui la cattiveria sembra diventare l'arma che garantisce il successo, il benessere, la positività della vita, la cosiddetta positività della vita. E infatti dice, c'è gente che maledice suo padre e non benedice sua madre, che poi, vedete, è l'esercizio di una violenza nei confronti di coloro che padre e madre, normalmente lui dà per scontato che sempre sono in condizioni di precarietà tale rispetto al figlio che maledice, per cui non reagiscono. Padre e la madre... non reagiranno, e allora ecco il figlio che si comporta in quella maniera, approfitta della debolezza altrui, approfitta della situazione di smarrimento in cui si trovano genitori alle prese con un figlio che li maltratta, ed ecco c'è gente che approfitta e insiste, c'è gente che si crede pura ma non si è lavata dalla sua lordura. Qui è il versetto 12, vedete, c'è gente che fraintende proprio l'essenziale della propria realtà, si ritiene pura e per questo si vanta anche nel modo di stare al mondo, come se detenesse diritti di particolare prestigio per invadere, dominare, imporre la propria presenza, e in realtà non si è lavata dalla propria lordura. Dunque questa contraddizione che inquina il mondo, questa abilità nel mentire a se stessi, quello che esattamente il nostro Agura ha voluto evitare da come si è presentato fin dall'inizio, non mentire a me stesso e quindi non mascherarmi mai, e invece il mondo sembra essere esposto a tutte le conseguenze disastrose di questo gioco in maschera, per cui i prepotenti riescono a trasformare quell'inquinamento che si portano dietro e che hanno assorbito dentro, quell'inquinamento trasformato in criterio di valore per imporre la propria presenza. E in più aggiunge, c'è gente dagli occhi così alteri e dalle ciglia così altezzose. Vedete, qui adesso guarda più direttamente dentro all'animo umano. Vedete, occhi alteri e dice al punto, sono quelle ciglia, vedete, che vengono sollevate e che restano sollevate. Gente che ha sempre gli occhi così, con ciglia che vengono appese a un soffitto costruito artificialmente in modo tale da guardare sempre il mondo dall'alto in basso. C'è gente che dagli occhi così alteri e dalle ciglia così altezzose, e poi dice, versetto 14, c'è gente i cui denti sono spade. Adesso non è soltanto atteggiamento interiore che si manifesta attraverso quell'uso dello sguardo, un modo di stare al mondo sempre in atteggiamento di superiorità, ma qui adesso comportamenti oggettivi, c'è gente i cui denti sono spade, i cui molari sono coltelli per divorare gli umili eliminandoli dalla terra, e i poveri in mezzo agli uomini. Dunque violenza che imperversa, scatenata, vedete, lui ne è perfettamente consapevole, ma è giunto al momento in cui fa testamento della sua vita e si guarda attorno e vedete, non è uscito dal mondo, non si è proiettato in una dimensione celestiale, si riduce nemmeno a degli insegnamenti di ordine morale che valgono come proclami di bontà, di bellezza, di giustizia, mai in astratto, consegnando se stesso nella miseria del suo vissuto, in un atto di supremo abbandono all'amore gratuito di Dio, che non farà mai del male, e non farà mai del male, vedete, nel momento in cui la relazione con Lui, che giunge a questa testimonianza così matura e sembra anche per certi versi così priva di ulteriori sbocchi. Dio non farà mai del male, ma intanto però noi siamo immersi in questo marasma di miserie così squallide e deludenti. Ebbene, il nostro Agur non si è arreso, è proprio vero che il mistero di Dio è così, non farà mai del male. Dopodiché lui non è in grado di descrivere come questa negatività che in modo così pesante inquina la condizione umana, la storia di ieri, di oggi, sembra allora anche la storia di domani e le relazioni nel mondo, come tutto questo verrà attraversato dalla rivelazione della sua volontà d'amore. Lui di questo non sa dire, quello che sa è che nella sua fragilità di essere umano, che è impastato con tutto questo marasma di inquinamento a vario titolo e con varie manifestazioni nel mondo, sa che l'amore di Dio non tradirà mai. Dopodiché, vedete, c'è un'altra raccolta, che è un po' un seguito di questi detti attribuiti al maestro Agur. Dal versetto 15, la mia Bibbia intitola Proverbi numerici, perché adesso vedete usato un certo schema letterario che appunto fa riferimento ai numeri, che poi è un artificio letterario che serve a dare una completezza al discorso, che dunque viene formulato in maniera tale da valorizzare un impianto schematico che così acquisisce una eloquenza particolarmente incisiva. Leggo versetti 15 e 16. La sanguisuga ha due figlie, dammi. La prima figlia dammi, la seconda figlia dammi. E dunque la sanguisuga è insaziabile. Tre cose non si saziano mai. Adesso dice tre cose non si saziano mai. Anzi quattro. Non dicono mai basta. Quattro cose non dicono mai basta. E cioè gli inferi, il grembo sterile, la terra mai sazia d'acqua e il fuoco che mai dice basta. Vedete, situazioni per le quali non c'è rimedio, per cui quale che sia il dibattito da affrontare, quale che sia il tentativo di arginare le delusioni, quale che sia la pretesa di superare gli ostacoli, come la sanguisuga dice insaziabilmente, qual è il suo desiderio di succhiare il sangue e nessuno la può fermare, così situazioni per cui non c'è più rimedio. E dice, primo, l'inferno, Sheol, poi dice, secondo, il grembo sterile, terzo, la terra che si impregna d'acqua, quarto, il fuoco che divampa e l'incendio non viene trattenuto. Ma tutte queste sono immagini per dire, ecco come la nostra condizione umana è esposta a vicende che ci espropriano a proposito del discorso che già abbiamo intravisto precedentemente, ci espropriano rispetto a quelle che sono normalmente le nostre pretese di trovare una soluzione sempre e dappertutto. Ci sono momenti in cui non troviamo più soluzione. Non c'è più soluzione. Non c'è più alternativa, non c'è più superamento. E quindi questo essere ricondotti all'evidenza radicale della nostra realtà di creature che sono coinvolte nella relazione misteriosa più che mai con quella iniziativa che ci chiama ad essere nel momento in cui noi non siamo padroni del nostro essere. E allora adesso prosegue. Versetto 17. L'occhio che guarda con scherno il padre e disprezza l'obbedienza alla madre si è cavato dai corvi della valle, divorato dagli aquilotti. Qui un fenomeno di corruzione, anche qui salta fuori questo insegnamento che peraltro si rifà a delle affermazioni già presenti altrove con un linguaggio equivalente a questo, ma vedete qui quella pretesa di autonomia rispetto alla condizione del figlio, che comunque è generato, e questa condizione di autonomia, questo tirarsi fuori dall'inserimento in quello che è comunque qui è un rapporto genitoriale nei confronti dei figli, una continuità biologica nell'esistenza umana, ma una continuità storica nella condizione umana, la relazione con quello che ci precede non solo nel tempo, ma quello che ci avvolge nello spazio. Il fatto stesso che io parli italiano e non ostrogoto, ma me l'hanno insegnato quando ero bambino, ma continuo a parlare italiano e sono dentro comunque una storia nella quale io non mi tiro fuori da me in autonomia. Questo pretendere di tirarmi fuori in autonomia, di non arrendermi al fatto che io sono parte di questa vicenda che come una corrente immensa mi precede, mi avvolge, mi accompagna, mi trascina lungo percorsi rispetto ai quali io sono incapace di dirigere, governare, controllare tutte le dinamiche, tutt'altro, questo non mi ha consentito. Altrimenti sarebbe come, vedete, una scelta di morte, una scelta autodistruttiva, quel tale che rimane esposto nella valle dove i corvi o gli avvoltoi possono divorarlo, divorargli gli occhi addirittura. Una scena tragica, più che mai inquietante. Ma ecco, questa percezione ancora una volta, vedete, di come io non potrò mai pensare di attivare ricerche che mi identifichino indipendentemente dall'essere coinvolti in questa storia, con tutte le implicazioni, le contraddizioni, con tutte le complicità che questo inevitabilmente comporta. E insiste, versetti 18 e 19, tre cose mi sono difficili, anzi quattro, questo è uno schema numerico, tre cose, quattro, versetti 18 e 19, che io non comprendo, e dice il sentiero dell'aquila nell'aria, la strada, il derech, dice la strada, il sentiero, traduce la mia Bibbia, l'aquila nell'aria, il sentiero del serpente sulla roccia, il sentiero della nave in alto mare, il sentiero dell'uomo in una giovane. Vedete, l'aquila che vola nell'aria, ma non c'è traccia. Serpente che scivola sulla roccia e non lascia traccia. La nave che solca il mare e poi non c'è più traccia. E così il sentiero dell'uomo in una giovane. L'attrazione sessuale, l'attrazione qui evidente richiamo all'interesse particolare con cui un giovane si rivolge a una giovane. Ma quello che preme al nostro maestro mettere in risalto qui è la incomprensibilità del percorso. Non c'è traccia, ma non c'è traccia nella relazione interpersonale che qui è orientata a una relazione di vita, è orientata a quello che sarà poi tutto il processo necessario per la trasmissione della vita, il percorso dell'uomo verso la donna. naturalmente è semplicemente un momento di una relazione che implica anche il modo d'essere e di comportarsi della figura femminile, ma questa traccia misteriosa, incomprensibile, che lui non comprende, che lui non vede, e come e attraverso queste immagini la nostra condizione umana fluttua nel corso della storia umana, in quel contesto dove sembra che tutto sia inquinato, come leggevamo poco prima, in questo contesto in cui siamo stritolati dentro una morsa che ci coinvolge in un flusso di cattiverie, di ingiustizie, di meschinità, questa imponderabile gratuità di situazioni che sono immagini mediante le quali la vocazione alla vita prende slancio, assume addirittura una nota di incantevole bellezza, come il volo dell'aquila nel cielo, come il carro del serpente può suscitare un qualche disagio, c'è un'incantevole bellezza, una gratuità di quella navigazione che è possibile a una nave che addirittura galleggia e attraversa il mare, percorre le distanze, supera gli ostacoli più minacciosi, e la relazione che promette la continuità della vita. Vedete come in quel contesto la gratuità che affiora in maniera così indecifrabile, in maniera così gratuita, in maniera da sfuggire appunto a tutte le programmazioni, a tutte le pretese di gestire, appunto qualche volta con un matrimonio in passato poteva anche organizzarlo, forse avviene anche oggi, poteva anche trattarlo a tavolino, ecco, ma lui parla in un altro senso. E adesso dice, versetto 20, tale è la condotta della donna adultera, mangia, si pulisce la bocca e dice non ho fatto niente di male. Vedete, qui siamo proprio alle prese con non quella strada ma un'altra strada. Un'altra strada, vedete, che in realtà qui attraverso l'immagine della povera donna adultera è un atteggiamento vorace, il suo svergognato, il suo comportamento, ma è appunto un modo di crogiolarsi all'interno di quella corrente fangosa che ci coinvolge per il fatto stesso che siamo esseri umani nel mondo e nella storia. Il versetto 20, e adesso versetto 21, per tre cose freme la terra, anzi quattro cose non può sopportare: uno schiavo che diventi re, uno stolto che abbia vivere in abbondanza, una donna già trascurata da tutti che trovi marito e una schiava che prenda il posto della padrona. Dunque, situazioni abusive, grossolanità, vedete, siamo in continuità con quello che abbiamo appena letto nel versetto 20, comportamenti che lui considera grossolani, che lui considera tentativi di barcamenarsi all'interno della corrente fangosa di cui già sappiamo, laddove invece c'è quella strada che in maniera così inafferrabile, sempre sorprendente, sempre al di là di qualunque aspettativa da parte nostra, nella gratuità, è rivelazione di come di come l'amore di Dio non farà mai del male. Già. E adesso invece queste situazioni che lui considera così riprovevoli, lo schiavo che diventa re, lo stolto che si arricchisce, qui la donna infame, c'è anche una norma nel Deuteronomio che prende marito in un contesto che qui adesso non viene ulteriormente illustrato, ma implica un gioco di interessi piuttosto sconveniente, e in più la schiava che prende il posto della padrona. Dunque, vi dicevo, tentativi di barcamenarsi nella melma della nostra condizione umana, e quel che il nostro antico maestro sa descrivere con queste immagini in maniera molto efficace, sa bene in quale mondo si vive, e d'altra parte, ecco, vedete, insiste, versetto 24, quattro esseri sono tra le cose più piccole della terra, eppure sono i più saggi dei saggi. Vedete, in quel contesto fangoso, magmatico, nel senso di una corrente inquinata e inquinante, quattro piccole cose. Le formiche, popolo senza forza che si provvedono il cibo durante l'estate, gli iraci, popolo imbelle ma che hanno la tana nelle rupi, gli iraci sono specie di topi ma senza coda e stanno tra le rocce, e sono un po' più grandi di un topo, quasi uno scoiattolo ma senza coda. E poi stanno delle rupi, le cavallette che non hanno un re, eppure marciano tutte insieme schierate, qui è il caso di un'invasione di cavallette, no? Che procedono sistematicamente, proprio schierate come un esercito poderoso, ma non c'è un re. E poi la lucertola che si può prendere con le mani ma penetra anche nei palazzi del re, una lucertolina, e poi te la trovi in soffitta o te la trovi dietro lo stipo in cucina. Piccole cose. Vedete, qui lui punta l'attenzione. Rispetto a quel modo grossolano di gestire, tentando di districarsi e di approfittare delle situazioni nel groviglio delle miserie umane, ci sono delle piccolezze a cui lui dedica tante attenzioni, sono formiche, iraci, cavallette, lucertole, piccole cose che d'altra parte, vedete, lui sa contemplare come i segni di una novità, sempre gratuita, che è coerente con quella iniziativa misteriosa e ingovernabile da parte nostra, per cui l'amore di Dio non farà mai del male. Attenzione alle piccole. Poi dice, versetto 29, tre esseri hanno un portamento maestoso, anzi quattro, vedete i proverbi numerici, quattro, sono eleganti nel camminare, dove qui adesso quel che conta è non solo la piccolezza, come nel caso precedente, ma adesso quel che conta è l'eleganza, l'armonia, immagini di bellezza, anche se c'è di mezzo un leone adesso. Il leone è il più forte degli animali, ma qui adesso non conta tanto la ferocia del leone, conta la maestà. Conta la regalità del portamento, conta l'eleganza, e insiste, non indietreggia davanti a nessuno il leone, è il più forte, il gallo pettoruto, il caprone, un re alla testa del suo popolo. Vedete, immagini che vanno considerate nel loro complesso, e per come il nostro maestro intende cogliere in queste presenze, in queste figure, dei segnali che ancora una volta, vedete, hanno a che fare con il mistero di quella iniziativa che nel caos della nostra vicenda infernale conferma la bellezza della intenzione originaria, per cui tutto viene da Dio e tutto appartiene a Lui, e in tutto è sempre con soluzioni elegantissime, dotate di una armoniosa capacità creativa. Tutto conferma la sua volontà d'amore. E allora, e siamo alla fine, versetti 32-33, se ti sei esaltato per stoltezza, e se poi hai riflettuto, mettiti una mano sulla bocca. Dunque, la necessità di correggersi. Ne sa qualcosa il nostro maestro, nel corso di un cammino nel quale è arrivato il momento in cui bisogna mettersi la mano sulla bocca, zittirsi ricostruire il percorso dei pensieri che hanno condotto a quelle certe parole, a quei certi comportamenti, perché il nostro maestro ce ne ha parlato fin dall'inizio, qui si tratta di maturare nella consapevolezza della propria fragilità, della propria miseria, della propria meschinità umana. Sì, bene, ma lui non si è spaventato fin dall'inizio, anzi ci ha consentito di intravedere in questo suo modo d'essere non già la dimostrazione di come sia patologicamente depresso, neanche il personaggio che se ne viene fuori con un giudizio pessimistico che distrugge il mondo perché tanto è tutto uno schifo, ma se ne viene fuori con una esperienza mistica del mistero di Dio. E allora dice, poiché, versetto 33, sbattendo il latte ne esce la panna, premendo il naso ne esce il sangue, spremendo la collera ne esce la lite. Vedete, non insistere, sta dicendo, che poi è il punto d'arrivo del capitolo di questa piccola raccolta. Non insistere, arriva il momento in cui bisogna star zitti e bisogna proprio consegnare il proprio vissuto a quella iniziativa che, passando attraverso tutto il complesso di situazioni contraddittorie di cui noi facciamo esperienza, quella piccolezza, quell'eleganza, la gratuità di quella iniziativa che ci riporta costantemente a quello che è l'interrogativo primario, che è anche il motivo originario per acquisire coscienza della nostra identità. Chi sono veramente io? E io sono veramente quel che posso adesso consegnare come testimonianza per altri vicini e lontani e quelli del futuro. Io sono quel che non so definire. Io sono colui che non appartiene a se stesso. Io ci sono perché non sono mio. E allora dice, sì, sbatti il latte e viene la panna, sbatti il naso, dopo un po' c'è il sangue. spremi la collera e dopo un po' ne viene una rissa forsennata. Non combinare guai, ecco, dice, non perderti nei tentativi arzigogolati, forse intraprendenti, forse anche prepotenti, forse lì per lì sembrerebbero grandiosi e generosi. Attento, arrenditi. Io ci sono perché non sono mio. Stop. E poi abbiamo ancora un capitolo, va bene.